www.vendigio.it e la storia continua. Una sfida lanciata a Pontida. Nel 1164, per riscattarsi dal giogo imperiale, Verona, Padova e Vicenza danno origine a una lega. Tre anni dopo saranno le città lombarde a schierarsi unite contro il Barbarossa e lo sfideranno ricostruendo Milano. Nella primavera del 1164, Federico aveva fissato la sua dimora italica nell'antica e fedele capitale del regno, Pavia. Lì lo raggiunse la notizia che Vittore IV era morto a Lucca il 20 aprile, sulla strada di Roma, senza che i suoi ultimi giorni avessero conosciuto la luce di un vero e proprio conforto. La morte dell'antipapa avrebbe forse potuto appianare lo scisma. Alla corte dell'imperatore non mancavano i principi e i prelati disposti a ciò, ma sostenitore pervicace dello scisma era il cancelliere Rainaldo, e almeno per due motivi. Primo, odiava cordialmente Alessandro fino dai tempi di Besançon. Secondo, lo scisma gli conferiva sulla porzione imperiale della Chiesa un potere ufficioso quasi pontificio, al quale egli non intendeva rinunziare. Fu così che, in fretta e furia, certo timoroso di un esplicito divieto imperiale, al quale non avrebbe potuto trasgredire, egli aveva riunito a Lucca il 22 aprile qualche prelato e aveva di fatto nominato direttamente Papa il cardinale Guido da Crema, che, incoronato il 26, assunse il nome di Pasquale III. Ottenuto con facilità il consenso dei consoli cittadini e dei feudatari toscani al nuovo Papa, il cancelliere partì alla volta di Pavia, dove ottenne dal sovrano l'approvazione al suo operato. E la Lega Veronese. Intanto, nell'aprile, le due città venete di Verona e Padova e Vicenza si erano strette in una Lega, che fu appunto denominata Lega Veronese, contro i continui e ormai intollerabili soprusi dei funzionari imperiali che le angariavano. Anche Treviso si era avvicinata alla politica delle città vicine. Venezia da tempo era in rotta con Federico e sosteneva la Lega. Ora, non si trattava solo di una violazione patente del divieto stabilito a Roncaglia di stipulare alleanze fra città. Bisognava anche tener conto del fatto che i centri veneti bloccavano le vie di accesso alla Germania e chiari segni davano a vedere che anche le città italo-settentrionali del centro e dell'ovest, che per il momento mordevano il freno, data la presenza del sovrano a Pavia, si sarebbero volentieri unite ai ribelli non appena ne avessero avuto l'occasione. I ribelli poi, i ribelli poi non intendevano da parte loro essere tali. Quel che volevano era che il loro rapporto con l'impero, che in quanto tale non contestavano, rientrasse in quelle consuetudini che si erano consolidate con i predecessori di Federico. Era un appello alla tradizione, non alla rivolta. Non si attaccava l'imperatore, bensì i suoi rapaci e corrotti funzionari contro i quali si minacciava, anzi, il ricorso al sovrano medesimo, ritenuto per definizione ignaro delle soperchierie che nel suo nome si commettevano. E d'altro canto è evidente che si trattava di una parafrasi legalistica per riaffermare la volontà di scrollarsi addosso non de iure, però il de facto, il gioco imperiale che prima del Barbarossa, tutto sommato, non si era fatto mai sentire. Nel malumore delle città italo-settentrionali entrava anche una componente di antipatia contro i tedeschi, che tuttavia non va certo letta nel senso proposto dai nostri padri del Risorgimento. Ma soprattutto la Lega poteva farsi forte dell'appoggio di Alessandro III e Federico avrebbe potuto evitarlo se fosse riuscito a far cadere lo scisma. Sarebbe bastato non eleggere un nuovo Papa imperiale a Lucca e tramite Venezia di quello del Basileo di Bisanzio. Lo Svevo era certo molto preoccupato, scrisse al vecchio fedele vescovo di Salisburgo, ordinandogli di scendere in Italia per sfondare lo schieramento della Lega. Fece pressioni sulla più incerta delle città coinvolte, Treviso, per indurla a recedere dall'alleanza con i centri vicini. Cercò di indurre alla mobilitazione Pavia, Mantova e Ferrara, concedendo loro ampi privilegi, scopo dei quali era non solo invogliarle ad appoggiarlo e a premiarle per la loro fedeltà, ma mostrare che si poteva ottenere di più per grazia sovrana che non tentando la via della ribellione. Nel giugno l'imperatore entrava in armi nel territorio veronese, ma disponeva di scarse truppe, raccoglitrice e il morale era alquanto basso. Nemmeno le città tradizionalmente più fedeli lo seguirono, con l'entusiasmo di un tempo, con la parziale eccezione di Pavia, entro le cui mura, poco tempo dopo, in luglio, Beatrice gli avrebbe dato un figlio. Ma anche lì il sovrano doveva barcamenarsi fra il comune e i conti di Lomello, suoi amici entrambe, ma nemici fra loro, col rischio di scontentare ambedue le parti. In genere, comunque, egli sapeva bene quanto cara costasse, in termini economici e politici, la sua presenza ai sudditi italici. Ne ignorava sostanzialmente, per quanto potesse ignorare o fingere di ignorare certi dettagli, che quello dei funzionari da lui imposti in Italia era un governo rapace. Fece ogni sforzo per domare la ribellione veneta, ma invano. Nel settembre, sfumata a Verona una congiura che avrebbe dovuto consegnargli la città, si ritirava in Pavia e si dava a organizzare il rientro in Germania, dove si trovava già all'inizio di novembre. www.redigio.it e la storia continua.